Buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, donne e altre stranezze, in onda come tutti i venerdì dalle 21 alle 22. Vi ricordo la mia mail mordiglia@radiopopolare.it. Allora, abbiamo ancora un paio di mesi di puntate di Sui Generis davanti a noi, quindi scriveteci se volete affrontare un argomento in particolare. Noi questa sera ne affronteremo due grossi argomenti, due lunghe pagine. Nella seconda parte di trasmissione andremo a parlare con un filosofo e attivista, uno degli esponenti più vivaci e prolifici del pensiero queer nel nostro paese, che è Federico Zappino, che ha un libro in uscita. Il 10 di maggio uscirà il suo nuovo libro con Mimesis, che si intitola Un materialismo queer è possibile. Allora, cominceremo un po' a raccontarvelo, anche perché Federico Zappino, ve lo dico fin da subito, il 10 di maggio, giorno dell'uscita del libro, sarà al Salone del Libro di Torino con un incontro alle 19:15, e quindi insomma ci tenevamo a parlarvene un po' prima del 10 di maggio, così se riuscite vi organizzate per andare anche alla presentazione del suo libro. E anche nella prima parte di trasmissione facciamo un salto nella prossima settimana, perché andiamo alla nona edizione del Festival dei Diritti Umani, che si gioca, diciamo, che si svolge tra la Fabbrica del Vapore e il Tempio del Futuro Perduto, quindi proprio a due passi l'uno dall'altra questi due luoghi. C'è il sito internet di riferimento, fondazionediritiumani.org, lì trovate tutto il programma dall'8 al 10 di maggio, 8, 9, 10 di maggio. Ci sono diversi incontri e uno dei temi di quest'anno è la violenza di genere. La violenza è un po' il tema, diciamo, che raccoglie tutti gli interventi, tutte le attività, ma si parla anche di violenza di genere. Allora, di questo noi tra poco andiamo a parlare con un ospite e una ospite invece in collegamento con noi da Roma. mordiglia@radiopopolare.it, ve lo ricordo ancora una volta, che insomma fa sempre bene. Allora, andiamo a cominciare questa puntata di Sui Generis con due ospiti che mi hanno raggiunta, e do subito il benvenuto all'ospite in studio, che è Danilo De Biasio, il direttore della Fondazione Diritti Umani. Ciao, benvenuto, bentornato insomma ai nostri microfoni.
Grazie a te per l'invito.
Sulla linea del telefono invece in collegamento abbiamo una giornalista che avete ascoltato e letto in diversi luoghi, su Internazionale ad esempio. Le diamo il benvenuto a Annalisa Camilli, ciao.
Ciao, buongiorno.
Ciao, grazie di essere in collegamento con noi. Allora, adesso raccontiamo anche perché Annalisa Camilli è qui con noi per parlare del Festival dei Diritti Umani, però non diamo niente per scontato. Qui a Sui Generis il Festival dei Diritti Umani si svolgerà dall'8 al 10 di maggio qui a Milano, alla Fabbrica del Vapore. Che cos'è il festival e come avete un po' pensato l'edizione di quest'anno?
Però un indizio te lo do subito, perché Annalisa Camilli è un po' l'ispiratrice anche in qualche modo, almeno di un pezzo importante di questo festival, e di questo ovviamente la ringraziamo. Il festival si svolgerà dall'8 al 10 maggio, l'hai già detto tu, avrà come, abbiamo scelto una parola chiave, violenza, perché riteniamo che sia la parola quasi in qualche modo clima di questo momento storico. Una costante che noi vediamo in continuazione, certo la si vede con due guerre spaventosamente simboliche, ma ce ne sono molte altre in corso, la vediamo con i numeri incredibili, pazzeschi, senza alcuna spiegazione dei femminicidi, ma la vediamo per esempio nel linguaggio. Ora non voglio mettere tutto assieme, però sicuramente che non ci sia più questa capacità di gestire la complessità, anche le crisi, e si vada con l'uso della violenza, mi sembra un dato di fatto di questo periodo. Insieme a questa parola chiave abbiamo aggiunto dire no è un nostro diritto, cioè l'invito in qualche modo a non rimanere con le mani in mano e vedere quello che accade. Da qui, di conseguenza, gli ospiti di questo festival, alla mattina soprattutto per le scuole, storie di femminicidio, ma storie anche di sportelli online che funzionano proprio perché permettono a molti adolescenti di raccontare le loro paure o in qualche modo confessare delle cose che sono accadute, e quindi anche un po' di provare ad uscire da questa sorta di asocialità che i social ci costringono. E poi naturalmente l'attenzione alle guerre, la guerra a Gaza, ci mancherebbe, un anniversario, il genocidio dei Tutsi, e poi una anestesista giramondo di Medici Senza Frontiere che ne ha viste anche lei di tutti i colori.
Ecco, allora, tutto questo alla Fabbrica del Vapore si comincia l'8 di maggio, e l'8 maggio è proprio uno degli eventi che sono ispirati da una delle iniziative di Annalisa Camilli, che è qui con noi, perché appunto mi dicevi fuori onda che lei insieme a Giulia Caminito, che appunto hanno inventato questa campagna di cui adesso vi andiamo a parlare, più Amnesty International, hanno un po' insomma creato questo evento dell'8 di maggio. Diciamo qualcosa su quello che succede.
Lo facciamo dire anche ad Annalisa, però diciamo che le ho rotto molto le scatole quando aveva lanciato quest'idea, di cui sono molto invidioso, lei insieme a Giulia Caminito, perché hanno reso esplicito quello che per me, anche maschio, forse consapevole un po' più degli altri eccetera, però sembrava un dato incredibile. Cioè, loro hanno chiesto alle scrittrici e alle giornaliste di raccontare in prima persona le violenze subite, e quando io le ho lette ho detto: ma allora riguarda veramente tutti. E io credo che questa operazione che ha pensato Annalisa sia stata veramente un'operazione molto importante, di cui la dobbiamo ringraziare.
È un'azione collettiva, Annalisa Camilli, che appunto avete intitolato Unite, che dice già molto su questo progetto. Che cosa avete fatto? Siete partite il 3 gennaio e la campagna, diciamo in senso stretto, è chiusa, ma poi diciamo avrà ancora dei risvolti sul nostro futuro. Che cos'è Unite?
Sì, sembrava importante che tutte insieme, appunto unite, le donne che lavorano in questo paese con le parole, col linguaggio, che già hanno raccontato, stanno raccontando nelle loro professioni un'altra storia, la storia da un altro punto di vista, prendessero la parola tutte insieme e occupassero per 2 mesi i mezzi di informazione italiani, i giornali, le TV, le radio, per raccontare che cos'è la violenza di genere, quanto sia strutturale, quanto sia sistemica, quanto sia completamente ancora, si annidi nelle nostre case, nei luoghi più intimi della nostra vita, nei posti di lavoro, nelle nostre case, nelle nostre famiglie, e quanto però una tradizione che ormai ha più di 150 anni, che è quella, una cultura che ha più di 150 anni, tantissime declinazioni, che è il femminismo, che ha permesso alle donne di prendere parola su tutte le forme di violenza che per secoli ne hanno riguardate e che le riguardano tuttora, sia in realtà una cultura cancellata, sempre rimossa, sempre dimenticata, e quindi ci sembrava importante che tutte insieme appunto prendessimo la parola, lo facessimo anche in una forma rumorosa, diciamo così. E in effetti questo è accaduto ed è stato oltre ogni nostra aspettativa, e cioè siamo partite con un gruppo di una quarantina di scrittrici e giornaliste, e in realtà siamo arrivate appunto in 2 mesi a raccogliere più di 200 contributi. Tutti i mezzi di informazione italiani hanno partecipato, a mia memoria non era mai successo una cosa del genere, e hanno ospitato appunto contributi, racconti in prima persona di violenze subite, per mostrare quanto appunto la violenza sia insidiosa, sia multiforme e diffusa. L'Istat ci dice che una donna su 3 nel corso della sua vita ha subito una forma di violenza e di abuso. Da quello che è emerso dalla campagna sembrerebbe che questi dati siano piuttosto sottostimati.
Eh sì, assolutamente. Senti, tu hai di recente hai scritto anche un articolo che è apparso su Internazionale, Come si racconta un femminicidio, che è un articolo che parte dall'incontro con Cristina Rivera Garza, che è un'importantissima scrittrice messicana, che ha scritto questo libro, L'invincibile estate di Liliana, edito da Sur l'anno scorso, sul femminicidio di sua sorella. E tu riporti nell'articolo una frase che lei dice, che è una frase insomma molto importante su cui ragionare: non avrei mai potuto scrivere questo libro senza la lingua che le donne hanno elaborato negli ultimi anni su questo tema, senza il linguaggio dei movimenti femministi che hanno cambiato i nostri paesi negli ultimi 30 anni. E allora, Annalisa, ti volevo chiedere così una riflessione anche un po' su questo, sulla lingua per raccontare la violenza di genere, anche a partire un po' dal tuo lavoro.
Il primo gesto politico delle femministe, un gesto politico originario, direi radicale, che è quello di prendere parola e appunto di cambiare il linguaggio. Le donne sono sempre state raccontate, no, da chi le ha dominate, dagli uomini, e invece si è trattato innanzitutto di prendere parola autonomamente, come spesso succede in tutti i movimenti politici di liberazione, no? E questo sicuramente il femminismo ha molto da insegnare, perché la prima cosa che hanno fatto appunto le donne, le femministe, è stato quello di riappropriarsi del linguaggio, di dire che cos'è la violenza dal loro punto di vista, quando ancora purtroppo resistono delle narrazioni, un linguaggio inappropriato appunto dal punto di vista soltanto di chi quella violenza la pratica, di chi con quel privilegio c'è nato e continua, diciamo, a esercitarlo senza consapevolezza. E quindi diciamo il primo lavoro, no, il primo luogo in qualche modo dove quel cambiamento è possibile praticarlo è la lingua, il linguaggio, cioè già dire le cose significa un pochino cambiarle, significa stare già dentro un altro mondo, un'altra possibilità, darsi un'altra possibilità. Ricordavi questa scrittrice Cristina Rivera Garza, che è una delle più importanti scrittrici messicane, e lei ha impiegato 30 anni per trovare le parole per raccontare il femminicidio di sua sorella Liliana, avvenuto negli anni 90 a Città del Messico, e lei spiega secondo me molto chiaramente questo concetto, e cioè 30 anni fa raccontare di una ragazza uccisa dal proprio compagno perché nel momento in cui lei cercava di lasciarlo, cercava di rompere questa relazione con lui, perché appunto lui aveva degli atteggiamenti abusanti, era un maltrattante, la picchiava, e lui appunto di fronte alla rottura la uccide, quindi compie un femminicidio. Proprio secondo la definizione appunto in Messico il femminicidio è un delitto, è un reato, ma all'epoca non era così. All'epoca raccontare questa storia, racconta Cristina Rivera Garza, avrebbe significato probabilmente nuocere alla memoria di Liliana, perché le persone si sarebbero chieste che cosa ha fatto, se l'è meritata, se l'è andata a cercare, che cosa ha fatto lei, come sempre avviene, no, in questo meccanismo di criminalizzazione delle vittime, che vediamo questo dispositivo, no, che è esso stesso parte della violenza di genere. E quindi per 30 anni una donna che fa la scrittrice di professione ha dovuto cercare nella realtà condivisa un modo per raccontare quello che questo dolore estremo, no, che aveva vissuto della perdita di sua sorella per ragioni legate al genere, per ragioni legate proprio alla violenza di genere. E lei dice molto chiaramente che ci è riuscita soltanto 2 anni fa, essendo passata attraverso la rinascita dei movimenti femministi globali. Dice che ha riconosciuto quel linguaggio mentre lo ha sentito parlare dalle altre in una rappresentazione pubblica di una performance di un gruppo femminista cileno. La performance si chiama Il violador eres tu, quindi l'abusatore, l'abusante sei tu, in cui appunto si ribalta esattamente questo meccanismo della criminalizzazione della vittima e appunto si nomina la violenza, si nomina che cos'è appunto questa forma di oppressione che tutte le donne conoscono molto bene, molto intimamente, perché ricevono un'educazione fin da bambine che porta i segni di questa oppressione e di questo sistema di dominio, e però appunto nominarlo, dargli un nome, finalmente chiamarlo violenza, abuso, è già un passo verso la liberazione. Lei dice: quando ho sentito le altre dire quella violenza, usare quelle parole così precise, così affilate, ho sentito un brivido dietro la schiena e ho capito che finalmente avrei potuto raccontare il femminicidio di mia sorella Liliana, perché io avevo le parole, ma soprattutto c'erano orecchie disponibili, capaci di capire, di comprendere. Io credo che questa sia esattamente è esattamente il movimento di una liberazione possibile, che è sempre individuale, ma deve essere anche sempre collettiva.
Certo. Allora ce l'andiamo ad ascoltare. Un violador en tu camino era il termine della performance, il titolo della performance del collettivo femminista cileno Las Tesis.
Thank you.
Torniamo in studio e stiamo parlando con Annalisa Camilli e con Danilo De Biasio e stiamo chiacchierando un po' a partire da questa edizione del Festival dei Diritti Umani che appunto è in programmazione la settimana prossima dall'8 di maggio fino al 10 di maggio. L'incontro della sera, Danilo, si intitola proprio La cura delle parole. Di parole stavamo parlando fino a un attimo fa insieme ad Annalisa Camilli e a te, testimonianze contro la violenza di genere. Come avete pensato questo incontro?
Ma una via di mezzo tra un incontro anche gradevole, nel senso che si prende la parola anche un po' liberamente, si discute, magari qualcuno dal pubblico alza la mano e dice vorrei dire anch'io qualcosa, niente di preconfezionato. La richiesta che è arrivata giustamente da Annalisa Camilli e Giulia Camminito era facciamo partecipare le persone che hanno preso parte a questa iniziativa, quindi ci sarà Laura Bosio, che è scrittrice e fondatrice della scuola Penny Wharton di Milano, ci sarà anche Marta Perego, giornalista e conduttrice, però facciamo parlare anche le persone che per esempio agiscono nel concreto poi nella difesa, no, dei diritti delle donne, quindi Francesca Garisto della Casa delle Donne Maltrattate. Abbiamo voluto aggiungere anche un paio di elementi secondo noi interessanti, a parte Alba Bonetti che è presidente di Amnesty International. Una è Irene Soave, che è appena uscito con questo suo libro Lo Statuto delle Lavoratrici, un libro che personalmente vi consiglio perché è uno dei libri che, non so se gli sto facendo un complimento, però ti fa anche sorridere mentre lo leggi, perché ti incavoli ma contemporaneamente ti specchi, no, in quello che Irene racconta. E poi anche Leila Belagi Mohamed, perché secondo me questo aspetto della, anche con un termine forse non più usato, delle seconde generazioni, si usa adesso in questo, si preferisce parlare di nuove generazioni, c'è un dato interessante che ha a che fare col femminismo intersezionale, che ha a che fare con le comunità da cui si arriva, le culture con cui si fa anche un po' a pugni, no? A volte. Ecco, pensiamo possa diventare in un'oretta e mezza un buon momento di riflessione ad alta voce, come ha chiesto appunto Annalisa Camilli e Giulia Camminito, ad alta voce un po' personale e un po' politico contemporaneamente.
Senti, la mattina invece c'è questo incontro a cui parteciperanno probabilmente molte scuole, esatto, che è più in generale sui diritti umani, però ci sono anche, ad esempio, non so, Stefania Prandi, che è una giornalista esperta di violenza di genere, anche qui si parlerà di questioni di genere.
Assolutamente, e Stefania Prandi, che ha fatto questo libro fotografico su i familiari delle vittime di femminicidio, porterà con sé, sarà accompagnata per meglio dire, da Giovanna Ferrari, che è una delle mamme appunto di una vittima di femminicidio. Il giorno dopo invece saremo con Mama Chat. In questo caso, ripeto, è interessante come alcuni ragazzi, noi lo vediamo nei podcast che producono i ragazzi per le scuole, per il Festival dei Diritti Umani, per esempio ti dicono la nostra educazione sessuale o addirittura quella sentimentale, noi la facciamo su Instagram. E allora sapere, brava, appunto, sapere cosa c'è di buono e cosa c'è invece da buttare nel cestino di Instagram è importante. Mama Chat da questo punto di vista ci dà garanzie, così come il giorno dopo ancora Break the Silence, la stessa cosa, cioè in questo caso sono educatrici, psicologhe, eccetera, che raccontano e ragionano, e soprattutto che cosa? Entrano in contatto, agganciano questi ragazzi e queste ragazze, fondamentale.
Ho detto pericolosissimo, Annalisa Camilli, perché quando si parla dei social a me scaturisce subito dal cuore un grido di terrore, ma in realtà anche Unite è un progetto che usa i social per viaggiare, diciamo.
Ma in realtà invece abbiamo proprio deciso che fosse una campagna soprattutto in cui il discorso fosse organizzato, per questo è una campagna che si è svolta sui mezzi di informazione tradizionali, quindi sui giornali di carta, sui giornali online, sulle radio, sulle TV, perché volevamo invece proprio uscire, no, da quel meccanismo di denuncia che sicuramente, diciamo, ha aiutato per certi versi certe idee a propagarsi, ma il rischio che vediamo, che abbiamo visto, è la semplificazione estrema, è la polarizzazione estrema del discorso, è rinchiudersi in delle comunità di persone che la pensano come noi, no? Di simili, di uguali, no? Di persone che ci assomigliano e non riuscire invece appunto a sopportare le differenze, la differenza. Io credo che invece il femminismo storico ci abbia insegnato soprattutto questo, a stare nel conflitto, a stare nella differenza senza rinunciare appunto alla collettività e appunto a stare insieme, no? A partire però da una relazione, dalla relazione. E in Unite è stato molto forte quest'idea, cioè vogliamo un discorso che sia articolato, che sia pieno di sfumature, in cui ciascuna possa trovare un posto per sé, per le parole giuste per sé, ma stare insieme alle altre, come in un coro, no? Come in un meccanismo collettivo, e poi farlo appunto attraverso la pagina scritta e farlo attraverso l'incontro. Quindi subito dopo, come dicevo, la campagna è durata dal 3 gennaio al 3 marzo per 2 mesi, ma subito dopo per 2 mesi, tra marzo e maggio, ci sono stati moltissimi incontri pubblici in cui le scrittrici e le giornaliste hanno portato i loro corpi e hanno intrecciato le loro parole in una specie di happening, come appunto sarà al Festival dei Diritti Umani, perché ci sembra appunto importante ripartire dalle relazioni anche fisiche tra le persone, tra l'incontro e lo scontro, il conflitto perfino, però reale, ecco, piuttosto che immaginato sui social network. I social network sono stati uno strumento per propagare, sicuramente promuovere la campagna, ma non sono stati il cuore della campagna.
Certo, no, sono il punto 5 del vostro vademecum, che è anche l'ultimo tra l'altro, quindi lo dite chiaramente. Senti, ancora una domanda sulla campagna, anzi una doppia domanda io avrei, se Danilo è d'accordo. Cioè, la prima è che cosa è emerso da tutti questi scritti, se c'è qualcosa che questi scritti hanno in comune, oppure se ci sono delle divergenze, insomma se ci sono due o tre cose, aspetti chiave che vorresti sottolineare di tutto il materiale che è stato prodotto all'interno della campagna, e poi dove troviamo il materiale della campagna.
Allora, intanto comincio dall'ultima domanda. Come dicevo, i vari contributi sono usciti in giornali diversi e quindi è molto complicato. Noi abbiamo raccolto tutto, segnalato sulle pagine Instagram e Facebook della campagna, ma non sono disponibili alcuni interventi integralmente, quindi proprio per questo stiamo raccogliendoli e vorremmo fare una pubblicazione nei prossimi mesi che appunto raccolga tutti i contributi per renderli disponibili, per portarli nelle scuole, perché un'altra idea che sentiamo molto forte è di rimettere in circolo, diciamo, un rapporto tra le generazioni, quindi restituire a chi ci ha preceduto l'eredità che abbiamo ricevuto da femministe, appunto da donne, però tenere insieme anche un rapporto molto forte con le ragazze più giovani e quindi andare nelle scuole. Quindi ancora, diciamo, non è possibile leggere tutti i contributi, ma sulle pagine Facebook e Instagram è possibile ritrovare traccia, diciamo così, di quello che è uscito. Un tratto in comune che hanno moltissimi degli scritti che sono usciti è questo aspetto appunto autobiografico, quindi partire da sé, anche per donne che di solito parlano pubblicamente, parlano una lingua pubblica, quindi di solito non si mettono in gioco con la propria intimità, con il proprio vissuto, e invece usare appunto, come nella tradizione femminista, una parola situata, quindi che parte da sé, che parte dalla propria storia, però per disvelare appunto dei meccanismi collettivi di violenza e sopraffazione. Tantissime donne ci hanno detto, la maggior parte delle donne, con grande commozione e sorpresa, ci hanno detto che non avevano mai raccontato quelle storie, nonostante appunto molte di loro facciano le scrittrici e quindi abbiano già all'attivo moltissimi libri. Non avevano messo quelle storie di violenza perché era troppa la violenza, e lo hanno fatto perché hanno sentito la protezione delle altre, e non lo avrebbero fatto se non fosse stata un'iniziativa di scrittura collettiva. E in questo ci siamo ritrovate un po' tutte, cioè molte persone anche emancipate, anche appunto che rispondono, no, all'idea, allo stereotipo della donna liberata, avevano nei cassetti della loro memoria, chiuse a chiave, delle memorie molto dolorose, molto violente, legate a un vissuto di sopraffazione, e hanno liberato quei ricordi soltanto quando si sono sentite, come spesso succede nei centri antiviolenza italiani, anzi come succede tutti i giorni nei centri antiviolenza italiani, sono riuscite a tirare fuori quel ricordo, quei ricordi, solo quando hanno sentito la protezione delle altre, e le altre hanno fatto loro un po' da specchio, no? Quindi vedere e sentire quella solidarietà, quella vicinanza, ha permesso loro di liberare e di liberarsi anche di ricordi dolorosi. Questo è un po' un tratto comune di tanti di questi racconti e di questi scritti, e che però nella sostanza sono molto diversi, perché, come dicevo, raccontano forme davvero molto diverse di violenza, da violenze sessuali, violenze fisiche, violenze psicologiche, violenze sul lavoro, molestie sul lavoro, quindi tutte le forme, no, della violenza, e in qualche modo ci aiutano proprio a mapparla, no, appunto a riconoscerla anche in luoghi, in situazioni dove di solito non siamo abituati a vederla.
Danilo, il Festival dei Diritti Umani è organizzato dalla Fondazione Diritti Umani. Allora, ancora una domanda anche a te: come questi temi sono entrati in quest'anno anche un po', non so se particolare, forse particolare proprio per il peso mediatico che è stato dato ai femminicidi. Come questi temi sono entrati nei vostri ragionamenti? Come avete deciso di parlarne?
L'ha spiegato benissimo Annalisa nell'ultima parte. Sono rimasto anch'io molto colpito dal fatto che alcune persone, alcune scrittrici, alcune giornaliste, anche amiche nostre, per intenderci, persone cioè che conoscevamo, hanno tirato fuori degli elementi che tenevano chiuse nel cassetto, come ha detto Annalisa, e questo è il primo elemento. Il secondo elemento è che noi abbiamo a che fare molto spesso con le scuole. Il tema della violenza di genere nelle scuole, è dato per assodato, scontato. Non è in discussione, non è che si fanno tanti ragionamenti come si sentono in televisione, è un dato, punto. Si tratta di capire come uscirne, come dire no, come contrastarlo, e ci è sembrato quindi il momento giusto per dedicare questo argomento. E poi lasciami dire che noi siamo un po' tutti come Emma Goldman, no? Se non si balla non è la mia rivoluzione, dunque parliamo di queste cose, però l'ultima serata la vogliamo dedicare effettivamente a musica e diritti, solo a ballare. Sei invitata naturalmente anche tu, Annalisa.
Anche io mi ritengo invitata a questo, al Tempio del Futuro Perduto, quindi due luoghi anche molto vicini tra di loro, però anche molto diversi. La Fabbrica del Vapore, quindi uno spazio più strutturato, diciamo, è uno spazio bellissimo come il Tempio del Futuro Perduto, e lì è anche un luogo dove si incontrano molti giovani.
Assolutamente.
Non a caso. Allora, fondazionediritiumani.org è il sito internet di riferimento del Festival dei Diritti Umani, che si tiene dall'8 al 10 di maggio, quindi settimana prossima. Io ringrazio ancora moltissimo Annalisa Camilli, giornalista, e appunto insieme a Giulia Caminito, l'anima di questo progetto Unite, che appunto ha realizzato la prima giornata del Festival dei Diritti l'8 maggio, questo incontro che ci sarà alle 19:30 alla Fabbrica del Vapore, che si intitola La Cura delle Parole. Grazie Annalisa Camilli per essere stata con noi.
Grazie a voi. Grazie a voi.
Grazie anche a Danilo De Biasio, direttore della Fondazione Diritti Umani. Ci risentiamo su queste frequenze.
Vi aspettiamo. Grazie, ciao.
Yo te quiero eterna, fabulosa y plena, sabia y hechicera, cósmica y sirena. Yo te quiero viva. Cierta y decidida.
Vivi Quintana, Sorora, con rumori, rumori dalle piazze. E allora andiamo a cambiare argomento e andiamo a parlare di un libro che è in uscita il 10 maggio, edito da Mimesis Edizioni, si intitola Un materialismo queer è possibile e altri scritti politici. Io do il benvenuto a Sui Generis a Federico Zappino, che è filosofo e attivista. Buonasera Federico, benvenuto a Sui Generis.
Buonasera, grazie mille dell'invito.
Buonasera, allora l'abbiamo detto, il libro sarà, intanto lo ricordo perché questo l'ho detto solo in apertura, che il libro che esce il 10 di maggio sarà presentato poi al Salone del Libro venerdì 10 maggio alle 19:15, quindi insomma questa nostra chiacchierata è un po' un'introduzione, spero, a quell'incontro a cui invitiamo tutte e tutti ad andare. Il libro appunto è Un materialismo queer è possibile. La prima cosa che ti chiedo è di raccontarci un po' la storia editoriale di questo testo, quindi quali interventi raccoglie, di quali periodi?
Questo libro raccoglie interventi che in sostanza sono lunghi un decennio, insomma, ci sono scritti che risalgono davvero quasi a 10 anni fa e scritti invece molto più recenti e anche tutto ciò che c'è stato nel mentre. Sono testi diversi fra di loro, appunto alcuni sono dei testi che provengono da, sono dei discorsi pubblici tenuti in occasione di conferenze pubbliche, altri sono delle interviste, altri ancora sono dei testi che avevo così, per così dire, nel cassetto, testi scritti e mai pubblicati. La maggior parte dei testi all'interno di questo volume, appunto, nonostante provenissero da occasioni pubbliche di dialogo, di incontro, di, mi piace definirla, di interpellazione, diciamo così, sono tutti testi scritti perché qualcuno mi ha chiesto di esprimermi su qualcosa, ecco, piuttosto che scritti elaborati a partire dallo stanzino, diciamo così, dal cosiddetto stanzino dei filosofi. Quindi sono tutti testi, scusami, ho detto dialoghi, ma è un lapsus freudiano, perché in qualche modo sono dei dialoghi, anche se sono dei dialoghi, come nel caso delle interviste, che sono dei dialoghi veri e propri, oppure sono dei dialoghi silenti, per così dire, cioè dei dialoghi comunque in relazione a occasioni di interpellazione. E sono testi, come dire, testi che riflettono sicuramente un decennio che non è soltanto della mia riflessione teorico-politica, ma è anche un decennio di lotte, è un decennio di elaborazioni teoriche molto più ampie, è un decennio di fatti politici innanzitutto. Ecco, questo libro è un po' un insieme di queste cose, un po' un cassetto e un po' un baule, è anche un baule di ricordi, è anche un trip, è anche un viaggio, una macchina del tempo in qualche modo. Tu dicevi che il titolo è Un materialismo queer è possibile e il sottotitolo è Altri scritti politici, appunto perché innanzitutto sono scritti politici, sono tutti scritti politici, ma la differenza rispetto appunto ad uno degli interventi di questo libro, che è Un materialismo queer è possibile, col punto di domanda, il titolo del libro ha eliminato il punto di domanda, è un'affermazione, un materialismo queer è possibile.
Senti, adesso veniamo al materialismo e anche che cosa poi percorre un po', cosa si trova che percorre tutti questi testi, però prima diciamo qualcosa invece sul termine queer. Io vorrei chiederti che appunto all'inizio ti ho presentato, proprio all'inizio della trasmissione, come uno degli esponenti così più prolifici, più anche vivaci del pensiero queer in Italia. Quando è la prima volta che tu hai incontrato, o comunque quando è che hai incontrato il termine queer, che cosa ha voluto dire questo incontro per la tua riflessione, l'elaborazione filosofica e anche politica del pensiero? L'abbiamo detto, sottotitolo del libro è E altri scritti politici.
Ma diciamo che sono due le cose che risponderei a questa domanda molto, molto difficile in qualche modo, ma la cui difficoltà colgo con grande slancio. Sicuramente la prima volta che incontrai il termine queer fu attraverso la lettura di testi testi importanti del pensiero queer, testi di cui poi sono diventato traduttore, in alcuni casi il più prolifico traduttore, come nel caso di Judith Butler ad esempio, ma non soltanto. Il primo testo che tradussi, uno dei capisaldi della teoria queer, è Epistemology of the Closet di Itkosowski Sedgwick, la cui traduzione risale ormai 15 anni fa quasi. E la prima volta che io ho incontrato la parola queer all'interno di questi testi, l'effetto che ebbi fu quello di trovare delle parole, trovare delle elaborazioni teoriche, delle riflessioni, riflessioni teorico-politiche per meglio dire, che descrivevano perfettamente ciò che io fino a quel momento avevo sentito ma che non avevo mai avuto parole per dire. Quindi ho scoperto fondamentalmente, pur leggendo testi di persone che abitavano molto distanti da me, perché appunto la maggior parte delle elaborazioni teoriche queer proviene tuttora, ma non più così esclusivamente, ma continua a provenire in larga parte dagli Stati Uniti, no? dal pensiero lesbico, gay, trans statunitense. Quindi nonostante appunto si trattasse di elaborazioni teoriche che venivano prodotte in molto lontane rispetto a dove stavo io, che appunto stavo in Italia, e in Italia non nei centri dell'Italia ma nelle periferie dell'Italia, ecco, attraverso queste letture sentivo appunto di trovare delle parole che descrivevano qualcosa che sentivo io nella mia posizione specifica situata e che però fino a quel momento non avevo mai avuto parole per descrivere, per parole che mi consentissero di renderne conto. Il primo effetto che ebbi leggendo Itkosowski Sedgwick o Judith Butler fu esattamente questo. Al contempo, quando iniziai appunto a lavorare sul queer, a tradurre il queer, a riflettere, a inserire questo strumento all'interno della mia cassetta degli attrezzi, mi resi conto che in Italia chiaramente c'era già una buona riflessione queer che proveniva, e questo è il secondo momento del mio incontro col queer, in particolar modo dalle persone che si occupavano di letteratura inglese. Il queer in Italia è stato recepito attraverso coloro che si occupavano non di filosofia come me o di filosofia politica più nello specifico, ma di letteratura inglese. E fu cruciale per me l'incontro con Liana Borghi, chiaramente, alla cui memoria è dedicato un materialismo queer possibile. Ecco, quando incontrai Liana Borghi fu appunto una duplice rivelazione. Avevo avuto questo incontro col queer, ma mi rendevo conto che anche più vicino a dove vivevo io c'erano persone che appunto avevano già iniziato un lavoro di traduzione, avevano consentito anche a me appunto di arrivare alle riflessioni, alle elaborazioni teoriche, alla complessità, anche alla ricca complessità e all'insieme di significati di ciò che significa queer, no? E Liana Borghi è stata una importantissima teorica lesbo-femminista queer che è mancata 2 anni e mezzo fa, e per me è stata sicuramente una maestra.
Senti, il titolo di questo libro, abbiamo già detto molte volte, materialismo è queer, un materialismo queer è possibile. Allora, come dicevo prima, veniamo anche proprio al materialismo. Tu nell'introduzione al testo scrivi: materialismo queer, ecco come definirei l'approccio filosofico e politico degli scritti raccolti in questa silloge, poi specifici appunto di che approccio si tratta. E allora te lo chiedo in onda, di che approccio si tratta, qual è un po' il filo comune di quella che è la tua riflessione poi politica?
Beh, diciamo che le lettrici più attente, anche i lettori più attenti, si renderanno conto che l'incipit del libro è una citazione, ed è l'incipit ed è la citazione, il mio grosso debito di gratitudine che ho non nei riguardi di una teorica queer, perché sarebbe anacronistico, astorico ascriverla al queer, ma sicuramente al materialismo, che è Monique Wittig, di cui ho tradotto l'opera 5 anni fa, Il pensiero eterosessuale, la cui silloge inizia proprio in questo modo: non un materialismo queer, ecco come descriverei l'approccio filosofico politico di questi saggi, ma lesbismo materialista. Ecco, il materialismo queer, che poi appunto illustro non soltanto nella premessa, ma che poi si dipana, diciamo così, in tutti i saggi che compongono questo libro, è intanto un modo di tenere insieme questi due termini che più spesso la storia e a volte anche soltanto l'intuito o i processi storico-politici, teorico-politici hanno tenuti invece lontani fra di loro, cioè il materialismo e il queer, il pensiero queer, ma soprattutto nel cercare di tenere insieme questi due approcci, questi due concetti, queste due storie, fondamentalmente queste due tradizioni di pensiero, possiamo dire anche oggi in relazione al queer, è l'idea di, come dire, di invocare la necessità di un materialismo queer, cioè di un pensiero materialista e queer, che da un lato cerca di integrare il pensiero queer con il materialismo, dall'altro cerca di decostruire, anzi mira con tutte le sue forze, con tutte le forze che ho, a decostruire gli assunti eterosessisti e latenti nel materialismo, nel pensiero materialista o nel materialismo storico. Nel tentare questo approccio, tuttavia, perché mi è stato chiesto più volte perché materialismo queer e non più semplicemente marxismo queer, come già troviamo in maniera tale quale, cioè forme di marxismo queer, così come di femminismo marxista, così come di marxismo nero, black marxism, appunto di recente è uscito questo, è stato tradotto questo importantissimo libro di Cedric Robinson che si chiama Black Marxism. Ecco, perché invece in questo caso materialismo queer e non marxismo? Per un motivo specifico, perché, anzi per due motivi, se posso. Il primo è perché sarebbe paradossale per una tradizione di pensiero come il pensiero queer, che nasce animato dalla critica di ogni forma di identificazione, di reificazione in una identificazione, identificarsi totalmente in una patronimia, cioè in una tradizione di pensiero che reca il nome di chi, del suo più grande esponente, che è Marx, appunto, no? Quindi, come scrivo nella premessa, mi sembra più interessante non far incontrare il materialismo e il queer ai piedi di una statua, cioè della statua di Marx, ma al limite a metà di una strada che è da percorrere insieme. E l'altro motivo per cui questo libro si chiama Materialismo Queer è l'approccio, e il materialismo queer deriva anche in questo caso dall'altra genealogia di pensiero a cui ho già accennato, di cui Monique Wittig è stata una delle più importanti esponenti, che è il femminismo materialista francese. Il femminismo materialista francese è il lesbismo, nel caso di Wittig, il lesbismo materialista di Wittig, che non a caso appunto si definivano materialisti e non marxisti, per un motivo specifico appunto, perché recepiscono, diciamo così, il metodo di indagine marxiano, ok, senza automaticamente ratificare il contenuto dell'indagine marxiana, cioè l'analisi dello specifico rapporto fra classi e la specifica appunto analisi del capitalismo compiuta da Marx. Il materialismo queer cerca di integrare, in realtà, come dire, non cerca di capire che cosa il pensiero queer può fare per il marxismo, ma cerca di capire in che modo il metodo materialista inaugurato da Marx può arricchire il pensiero queer, può renderlo un pensiero autonomo, ok, per far fronte alle sfide di un mondo che chiaramente è dominato dal capitalismo in moltissime forme, sempre di più, ma anche da forme risorgenti di autoritarismo e di neoautoritarismo. Quindi è questo il motivo per cui si chiama materialismo queer e non marxismo queer.
Certo. Stiamo parlando con Federico Zappino del libro in uscita il 10 di maggio per Mimesis, un materialismo queer è possibile, altri scritti politici, materia complessa, te lo scrivevo anche ieri via mail, cerchiamo di essere chiare qui a Sui Generis, però appunto la materia è complessa, e insomma per chi soprattutto magari non la mastica quotidianamente. Senti, nel libro c'è un'intervista di Alessandro Lolli che dice che tu sei capace di analizzare questioni complesse, per l'appunto, riuscendo a mantenere un punto di vista situato e militante. Allora vorrei parlare con te del tuo rapporto con la militanza e del come il tuo essere situato, come scrive Lolli, si traduce e poi si trova in quello che scrivi.
Sicuramente mi fa molto piacere che venga menzionata questa intervista che risale a diversi anni fa, appunto realizzata da Alessandro Lolli, che è una delle tante voci che in realtà compongono questo libro, in maniera più o meno presente, più o meno esplicita, diciamo così. Chiaramente lo ringrazio anche pubblicamente per quella introduzione che egli stesso ha fatto all'intervista che mi fece nel 2017. Diciamo che il mio rapporto con la militanza, innanzitutto la maggior parte di questi testi sono forme di elaborazione teoriche che provengono dalla militanza. Dopodiché, cosa significhi militanza? Certo, potremmo aprire un grande discorso. In alcuni casi questi testi riflettono appunto una militanza concreta, una militanza appunto in prima linea, una forma di attivismo in prima linea. In altri casi costituiscono essi stessi forme di militanza teorica. Cosa significa? Significa che non sono testi neutrali, non sono testi, di certo non sono testi che privilegiano l'approccio analitico, ma sono testi che privilegiano l'approccio critico e in alcuni casi anche normativo. Quindi, come dire, è un sapere, per richiamarci a Michel Foucault, è un sapere che serve a prendere posizione, che è servito a me a prendere posizione sulle cose e che esorta chi lo incontra, chi lo legge, a prendere posizione. Quindi sicuramente è questo l'aspetto militante. Dopodiché io appunto quando mi viene chiesto come mi definisco innanzitutto un attivista, che sia un attivista appunto nelle lotte sociali, nelle lotte di genere e sessuali, ma non soltanto. Se volessimo usare una definizione forse un po' abusata, ma efficace per descrivere l'approccio anche politico, e un attivismo intersezionale. All'interno di questo libro ci sono testi che in maniera molto esplicita riferiscono di questo attivismo intersezionale. Penso ad esempio ai testi che con più insistenza insistono sulla questione della casa, sulla questione delle politiche abitative, o testi appunto espressamente anticapitalisti, alcuni che richiamano anche l'antispecismo, che è anch'esso parte del mio percorso, benché non da protagonista, ma sicuramente è parte del mio percorso teorico-politico. Quindi penso, non so se ho risposto in maniera adeguata a quale sia il mio rapporto con la militanza, però ecco.
Mi sembra di sì, una militanza comunque che nutre il pensiero, ecco.
Assolutamente, no, sicuramente c'è questo aspetto, cioè come dire, per il pensiero che poi è una costante anche del pensiero queer, ma ancora prima del pensiero femminista, del pensiero transfemminista queer, che non esiste per noi, perlomeno, un pensiero che è scindibile dalla lotta. Okay? E la lotta a sua volta si nutre di elaborazioni teoriche. Nessun movimento, più del femminismo innanzitutto, se vogliamo ragionare in termini storici, così come il movimento dei neri, cioè delle persone afroamericane, come dire, nessuno di questi movimenti ha mai reputato possibile scindere la lotta dalla elaborazione teorica. Il semplice fatto che nessuna elaborazione teorica esistente fino al momento dell'emersione di quel movimento era in grado di render conto della specificità di quella oppressione. Okay? Quindi per noi è importante lottare ed elaborare teoricamente, non sono due cose inscindibili. Poi a volte è possibile che questa, come dire, che si tenda a privilegiare la lotta. Certo. La lotta che significa la piazza, che significa la strada, che significa la prima linea nei movimenti sociali, e altre volte si tende invece a privilegiare il lavoro di riflessione teorica, così come quello di traduzione, no? Di traduzione, cioè di elaborazioni teoriche che provengono da altrove, ma entrambe queste cose sono parte di un unico processo per quanto mi riguarda, non c'è nessuna distinzione e soprattutto non c'è nessuna gerarchia tra l'elaborazione teorica e la lotta politica. Certo. Entrambe, come dire, sono pressoché la stessa cosa.
Abbiamo ancora pochi minuti, Federico Zappino, però voglio farti un'ultima domanda, un'altra domanda difficile, tanto mi sa che rimaniamo su questo livello oggi. Come si esce dall'eterosessualità come sistema sociale, più che nella pratica, nella possibilità di immaginare dei mondi possibili, per tornare a una parola che ritorna nel tuo titolo?
Certo. Sì, certamente, il possibile sicuramente, ci siamo focalizzate molto sulla questione del materialismo e del queer, ma in questo titolo il concetto di possibile insomma, vuole avere una funzione importante, ecco, e ricorre in tutto il libro. Come si esce dall'eterosessualità come sistema sociale? Chiaramente nel teorizzare l'eterosessualità come sistema sociale, ancora una volta non posso non menzionare chi mi ha offerto questi termini critico e teorici, che sono che è appunto la teoria di Monique Wittig, che appunto ha teorizzato l'eterosessualità come un sistema sociale più che come una, come dire, ben lungi dall'idea di ridurre questa parola al mero orientamento sessuale. Beh, all'interno del mio libro, all'interno di Un materialismo queer è possibile, indico un modo specifico per uscire dall'eterosessualità come sistema sociale, e cioè faccio un passo ulteriore teorico, teorizzo l'eterosessualità come un modo di produzione e suggerisco che questo modo di produzione deve essere sovvertito, appunto come qualunque modo di produzione. In questo è la teoria è profondamente materialista, appunto perché per Marx, nel materialismo storico di Marx, la rivoluzione accade ogni qualvolta si sovverte un modo di produzione. E nel mio caso, teorizzare l'eterosessualità come un modo di produzione significa ravvisare qualcosa alla base di ciò che siamo, alla base di ciò, del modo in cui noi ci relazioniamo, e anche e soprattutto individuare, identificare qualcosa che è di primaria importanza per l'affermazione storicamente e per la riproduzione costante del modo di produzione capitalistico. E la sovversione del modo di produzione eterosessuale nella mia teoria coincide pressoché interamente con l'apertura del possibile, perché appunto il modo di produzione eterosessuale ci produce come uomini e donne costantemente, ci produce sulla base di generi gerarchici e binari e presiede dunque a ogni forma di diseguaglianza sociale. Quindi immaginare la sovversione del modo di produzione eterosessuale significa immaginare la sovversione del modo di produzione di ogni diseguaglianza sociale. Il modo in cui questo dovrebbe essere fatto, tuttavia, non è e non può derivare dalla elaborazione teorica di una singola persona, ma è questa la consegna più importante, sicuramente, che questo libro dà a chi lotta per la trasformazione sociale. Nessuna idea di trasformazione sociale può essere prescritta da un libro, è sicuramente ciò che invece possiamo e dobbiamo fare sulla base delle suggestioni che ci derivano invece da teorie critiche e politiche.
Purtroppo, direi io, perché sarebbe così comodo avere un libro di ricette.
Assolutamente, sarebbe comodo, ma sarebbe molto pericoloso.
Sarebbe molto estremamente pericoloso. Grazie mille, grazie Federico Zappino. Dobbiamo grazie. Aspettare ancora qualche giorno, il 10 di maggio esce per Mimesis Edizioni il suo nuovo libro Un materialismo queer è possibile e altri scritti politici. Federico Zappino, filosofo e attivista, grazie mille per essere stato con noi questa
grazie
sera.
Grazie a voi, grazie mille.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Sui Generis. Noi torniamo come sempre venerdì prossimo dalle 21 alle 22. Tutte le nostre puntate sono in podcast. Una buona continuazione di serata da Elena Mordiglia. Presto, ciao.